Buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Oggi è martedì 4 novembre, questa è Pubblica Radio Popolare. Quella di oggi è una nuova puntata speciale di Pubblica al seguito del viaggio a Palermo di ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Oggi siamo a Cinisi, a quasi tre quarti d'ora di pullman da Palermo. Cinisi è la terra di Peppino Impastato, ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978, e Cinisi è anche la terra di Felicia, madre di Peppino, che ha dedicato gli ultimi 25 anni della sua vita alla ricerca della verità sull'uccisione di Peppino. Un impegno condiviso con Giovanni Impastato, figlio di Felicia, fratello di Peppino, e oggi siamo alla terza generazione di impegno antimafia, di cultura della memoria di Peppino Impastato. C'è Luisa Impastato, che è la presidente di Casa Memoria qui a Cinisi, ed è la figlia di Giovanni. Allora, io qui mi trovo dentro la Casa Memoria e devo dire c'è una certa emozione nel osservare tutto quello che c'è e anche nel respirare un po' l'anima di questo posto. Qui con me c'è Giovanni Impastato. Buongiorno e grazie per l'ospitalità.
Buongiorno, grazie a voi e un saluto affettuoso ai radioascoltatori di Radio Popolare e alla redazione. Grazie per il coinvolgimento.
Allora, questo luogo, noi nel tempo che abbiamo a disposizione cercheremo di descriverlo per far capire a chi conosce la storia di Peppino Impastato, ha in testa i punti cardinali di riferimento, ma se non è stato qui, questi luoghi parlano, e parlano soltanto probabilmente se ci si sta dentro e lì si vive. Che luogo è? Quando parliamo di Casa Memoria stiamo parlando di un appartamento, di una casa, lungo il corso Umberto I qui a Cinisi, e questa casa cosa dice?
Ma questa casa dice tanto, proprio tantissimo, perché viene conservata e difesa la memoria di Peppino Impastato, che non è soltanto la memoria di Peppino, ma la memoria storica di questo paese, considerando che l'impegno di Peppino inizia negli anni 60 con le attività pacifiste, allora contro la guerra nel Vietnam, con i primi sintomi della crescita del movimento studentesco, con i primi raduni musicali, perché Peppino amava tanto la musica, non a caso poi al Circolo Musica e Cultura organizzava i concerti. Cioè, queste esperienze che oggi in questa casa siamo riusciti a mantenere vive.
Qui era nata Felice?
Qui era nata Felice, è stata ereditata da mia madre, la casa dei miei nonni materni, dove proprio Felice ha deciso, dopo l'assassinio di Peppino, di renderlo un luogo di memoria, un presidio democratico, dove abbiamo portato le grandi battaglie di civiltà e di democrazia, perché da questa casa, dove c'è stata la mafia, perché mio padre era un mafioso, la nostra famiglia era di origine mafiosa, sono partite le denunce contro gli assassini di Peppino, sono iniziati i conflitti all'interno della famiglia, perché Peppino ha operato questa grande rottura che noi consideriamo storica, perché non è avvenuta solo all'interno del contesto, dell'ambiente, della società dove lui ha vissuto, ma è avvenuta all'interno della propria famiglia, una famiglia di origine mafiosa.
Peppino viene sbattuto fuori da questa casa?
Sì, Peppino viene sbattuto fuori da questa casa dopo che in pratica fonda il giornale L'Idea, che lo fonda nel 1965, due anni dopo che viene ucciso lo zio, il boss mafioso Cesare Manzella. E noi abitavamo lì, poi dopo qualche anno ci siamo trasferiti in questa casa, e qui c'è stata tutta questa grande storia. una storia di conflitti, di scontri, di sofferenza, però anche una storia dove siamo riusciti a raggiungere obiettivi importanti con le nostre lotte, con il nostro impegno. E oggi è tutto conservato qui. Oggi c'è Felicia, c'è Peppino, e come abbiamo potuto notare stamattina in occasione di questa trasmissione, noi li tocchiamo con mano, noi parliamo con loro, e questi sono segnali importanti, molto educativi, soprattutto per le nuove generazioni, perché la memoria è fondamentale. Qualcuno diceva, era Brecht, che un paese senza memoria non può mai avere un futuro.
Qui in che stanza ci troviamo?
Qui siamo a primo piano, dove a primo piano sono conservate le opere di Peppino. Cioè, c'è una bacheca con le sue poesie, con i suoi manoscritti, ci sono conservate le sentenze, poi ci sono delle opere d'arte che fanno riferimento al nostro impegno che abbiamo portato avanti, abbiamo il proiettore del Circolo Musica e Cultura, le copie originali dell'Idea, il giornale che lui aveva fondato negli anni 60, e alcuni riferimenti storici anche alla radio. Ci sono le copie originali dei notiziari di Peppino, quando lui si preparava i notiziari per trasmettere, poi fare le trasmissioni a Radio Auto. In pratica c'è tutto. Abbiamo pure il Leone d'Oro di Venezia, che il film ha vinto a Venezia per la migliore sceneggiatura, dove il regista ha deciso di portarlo qui, Marco Tullio Giordana, con queste parole che mi sono rimaste impresse: se io me lo porto a casa mia, è chiaro che non lo vede nessuno, sicuramente qualche amico mio, qualche ospite, ma se io lo porto qui a casa memoria, lo vede tutto il mondo. Ecco, qui siamo nella stanza di Felice in questo momento, sempre al primo piano abbiamo pure la stanza di Peppino, che come l'ha lasciata proprio quella notte, non abbiamo aggiunto nulla, non abbiamo tolto nulla, e l'emozione è proprio tanta, tantissima. Ecco, questo significa veramente mantenere vive le memorie di quelle persone che non ci sono più e che poi noi abbiamo raccolto la loro eredità e siamo andati avanti.
C'è una cosa che mi colpiva che ha detto qualche tempo fa sua figlia, Luisa Impastato, la terza generazione che porta appunto la memoria di quello che è accaduto qui 50 anni fa, quasi 50 anni fa. Sua figlia Luisa qualche tempo fa ha detto: io riconosco un merito a mia nonna Felicia, ed è quello di aver reso la storia di Peppino Impastato, una storia collettiva e condivisa. E in realtà è proprio questa la sensazione che si ha anche venendo qui, che si comincia a condividere fisicamente, essendo qui presenti in questa casa, quella che non è una storia privata, è una storia che riguarda tutti quanti noi, in questo è collettiva ed è condivisa. Cosa pensa?
Sì, io sono perfettamente d'accordo, perché questo è il frutto del passaggio del testimone, perché noi abbiamo consegnato la storia di Peppino alle nuove generazioni, possiamo dire alla terza generazione, perché oggi le persone che a casa memoria ricordano Peppino chiaramente non sono i suoi compagni. Beh, i suoi compagni fanno a volte delle testimonianze importanti, non è più tanto la famiglia, io oppure il resto della mia famiglia. Oggi le persone, i ragazzi che raccontano la storia di Peppino sono quelli che non lo hanno conosciuto, perché non erano nati. Ecco, e questi sono i nuovi compagni di Peppino, sono quelle persone che con la loro, diciamo, volontà, con le loro emozioni, giornalmente raccontano questa storia. E guardate, l'emozione è tanta, perché vedere questi ragazzi giovanissimi che a suo tempo non erano nemmeno nati, ascoltare le loro parole che si legano un po' al contesto storico di oggi, è qualcosa di impressionante, di emozionante sul vero senso del termine, che questo non avviene spesso. Casa Memoria ha avuto un ruolo importante in tutti questi anni, perché è diventata una casa museo. Ci sono tutti i reperti che si legano alla nostra storia, alla storia di Felice, di Peppino. Descriverle veramente ci vuole una trasmissione intera, però lascio immaginare a voi. Noi abbiamo i suoi manoscritti, qui io l'ho accennato poco fa, ma soprattutto abbiamo voluto anche ribadire una cosa importante, che sembra un po' strana, perché il film ci ha dato questa grande possibilità di far conoscere la storia di Peppino. Io mi faccio riferimento ai 100 passi in tutto il mondo. Però Peppino, come abbiamo potuto dimostrare questa mattina, fin dal primo giorno che è stato ucciso non è stato affatto dimenticato. Abbiamo portato avanti un lavoro di denuncia, di analisi, di impegno vero e proprio, di memoria. Ecco, abbiamo iniziato col centro studi Peppino Impastato, che si è fondato a Palermo nel 77. Peppino era vivo e poi l'anno successivo è stato intitolato a lui, grazie a Umberto Santino, Anna Puglisi, che hanno avuto un ruolo importante sia per quanto riguarda la vicenda giudiziaria, sia per quanto riguarda l'impegno politico ideologico che successivamente, raccogliendo le idee di Peppino, abbiamo portato avanti.
Allora, dicevo prima, citando Luisa Impastato, la storia di Peppino come storia collettiva e condivisa. Lo anticipavo questa mattina a Giovanni Impastato, di cui siamo ospiti qui nella Casa Memoria a Cinisi, a un passo da Palermo. Dicevo a lui stamattina che ieri pomeriggio, googolando ma molto rapidamente Peppino Impastato e la parola biblioteca, viene fuori un elenco, ma cito soltanto i primi, di luoghi che hanno intestata una biblioteca alla memoria di Peppino Impastato: la Dispoli, Pesaro, Baronissi in provincia di Salerno, poi Prato, San Giuliano Milanese, Caravaggio in provincia di Bergamo, Poggio Mirteto, provincia di Rieti, Porto Maggiore, Ferrara e tanti altri. Quello che mi colpiva è che sono tutti piccoli centri, non sono le grandi città. Nei piccoli centri è arrivata la memoria di Peppino Impastato. Come ha fatto ad arrivare fin là?
Grazie al nostro impegno, al nostro contributo che abbiamo portato avanti in tutti questi anni. Però ne mancano tantissime biblioteche, ma proprio tante, questa è una parte, perché se noi ricordiamo a Ponteranica, un paese nella Bergamasca e dalle parti vostre, quando quel sindaco leghista ha tolto l'intitolazione della biblioteca di Ponteranica a Peppino Impastato, che era stata intitolata nel 100° anniversario del suo assassinio, ma un'intitolazione che è partita dal basso: l'Associazione Libera, l'ARCI, l'AMPI, le scuole decidono di intitolare questa biblioteca a Peppino. Il sindaco accoglie la richiesta, viene intitolata nel 100° anniversario. Dopo qualche anno si cambia amministrazione e interviene un sindaco leghista, proprio una persona intelligentissima, veramente roba da vergognarsi. Roba di vergognarsi che le istituzioni ancora producono queste persone, portano avanti queste persone. Dopo un quarto d'ora che si inseglia, il suo problema è stato di togliere l'intitolazione della biblioteca comunale a Peppino. È successo un po', è nato un movimento spontaneo di sindaci, amministratori progressisti, gente sensibile, dove per rispondere a quel gesto di questo leghista è chiaro che in tutta Italia sono state intitolate tantissime biblioteche. Ecco, questo significa portare avanti una vera resistenza. Queste sono forme di resistenza che veramente ci portano, ci spingono ad andare avanti, ci danno tanta fiducia, ci danno tanto coraggio, perché bisogna percorrere questa strada, come abbiamo fatto noi anche con Casa Memoria. Perché noi poco fa, quando parlavo del film, abbiamo voluto ribadire che il percorso dei 100 passi, ecco, il percorso dei 100 passi veramente è qualcosa di straordinario.
Perché... Allora facciamo una cosa, Giovanni Impastato, raccontiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici il percorso che adesso facciamo noi, perché siamo al primo piano di Casa Memoria, raccogliamo i nostri strumenti per il collegamento che stiamo facendo con Radio Popolare. Sono le 11:12, da dentro Casa della Memoria scendiamo dal primo piano dove ci troviamo e usciamo appunto dalla Casa Memoria. Adesso Giovanni ci sta guidando, ci precede. Siamo arrivati al punto dell'entrata principale, l'ingresso principale. Davanti all'ingresso c'è un bellissimo arancio con i suoi amarissimi, mi diceva Giovanni, con i suoi frutti. Allora Giovanni, qui siamo proprio sull'uscio di Casa Felicia.
Siamo proprio sull'uscio di Casa Felicia e guardate, stiamo iniziando il percorso dei 100 passi, che noi abbiamo voluto ribadire una cosa importante, che i 100 passi non è soltanto il titolo di un grande film di successo, di una canzone di successo, ma una realtà storica. La distanza fra la nostra casa e la casa del boss Gaetano Badalamenti, a sua volta il mandante dell'assassinio di Peppino, che quella casa è stata confiscata in base alla famosa legge 609 sulla confisca dei beni ed è stata affidata a noi, dove la gestiamo assieme al comune.
Noi da qui la vediamo, siamo appunto di fronte, ci sono gli alberi davanti, ma si riesce ad intuire la casa Badalamenti dove si trova, dove adesso c'è appunto la biblioteca, Giovanni.
E questo percorso abbiamo installato delle pietre d'inciampo, dei mattoni della memoria. Ad ogni passo più lungo abbiamo stallato un mattone con delle frasi che ricordano.
Proviamo a leggerne alcune.
Perfetto, la prima è: la mafia si combatte con la cultura, non con la pistola, che è una frase di mia madre. Poi abbiamo una poesia di Peppino: i miei occhi giacciono in fondo al mare, nel cuore delle alghe e dei coralli. Se poi andiamo, ci avviciniamo, sì, saliamo sempre, abbiamo una frase dedicata alla comunicazione, quando Peppino trasmetteva a Radio Auto, che è molto bella. L'informazione è resistere, resistere è preparare le basi del cambiamento.
Bellissima questa pietra d'inciampo che segna il percorso da qui alla biblioteca.
Ci sono le frasi dei bambini delle scuole elementari, alcune frasi tratte dalla trasmissione Onda Pazza, dalle mostre fotografiche sul territorio che Peppino portava avanti negli anni 60 e 70. Poi saliamo ancora e abbiamo il ricordo delle vittime dell'antimafia l'antimafia istituzionale, Boris Giuliano, che è un questore che è stato ucciso a Palermo negli anni 80, Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale Dalla Chiesa, Giovanni Falcone con la sua frase.
Queste sono tutte intestazioni appunto a queste pietre di inciampo che stiamo attraversando anche noi facendo qualche passo lungo Corso Umberto I.
Poi abbiamo Paolo Borsellino, poi abbiamo le scorte e il ricordo anche dei giornalisti, Giuseppe Fava, e poi abbiamo Giuseppe Fava, Mauro Rostagno, ecco, sono i tre giornalisti uccisi dalla mafia. Poi c'è Rita, c'è il testimone di giustizia, Giuseppe Valarioti, che era un consigliere comunale del Partito Comunista a Rosarno, che è stato ucciso dalla mafia, il ricordo delle vittime di Portella delle Giresce con la frase, ecco, Don Pino Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia, e poi abbiamo Don Beppe Diana, perché c'è il ricordo anche dei sacerdoti, poi si passa dall'altro lato.
E adesso Giovanni, noi tra poco dovremo cedere la linea a Milano perché avremo un collegamento. Prego, prego.
No, ma è questo il percorso dei 100 passi con il ricordo di altre vittime dell'antimafia. La cosa importante è c'è l'Antigone, sì. Poi abbiamo le geste eroiche dell'Eneide e dell'Iliade e prima di entrare a casa Badalamenti l'Inferno di Dante.
Grandissimi, allora anche i riferimenti che ci sono in queste pietre d'inciampo. Noi siamo a Cinisi, Palermo, Corso Umberto I, stiamo adesso ripercorrendo al contrario, scendendo, perché la strada poi porta verso la marina, giusto? Se andando sempre dritto di qua si arriva al mare. E quindi ritorniamo all'interno della casa memoria Felicia e Peppino Impastato. Oggi ho visto che c'è una giornata di visite.
Sì, ma è ogni giorno, anzi oggi è un po' calma rispetto agli altri giorni. Qui riceviamo centinaia di persone al giorno, studenti, insegnanti, gente comune, che viene comune nel pieno rispetto, che viene da ogni parte d'Italia e da ogni parte del mondo.
Allora Giovanni Impastato, io non so come ringraziarla per l'ospitalità e per il calore che si sente attraverso le sue parole, attraverso anche i gesti, e siamo entrati, stiamo rientrando dentro Casa Memoria perché adesso proseguiamo la nostra puntata speciale. Io la saluto e la ringrazio tantissimo anche a nome delle ascoltatrici e degli ascoltatori di Radio Popolare.
Ancora grazie e vi invitiamo a venire a Casa Memoria perché le emozioni sono tante, ci sono altre emozioni che non abbiamo avuto tempo di descrivere.
Grazie, grazie a Giovanni Impastato. E allora adesso ci fermiamo un attimo, chiedo alla regia di Milano di mandare un brano, perché ci avremo un ultimo collegamento con Attilio Bolzoni, giornalista, scrittore, tra l'altro ci commenterà oltre che portarci alcune notizie della mattinata, le sentiremo tra un istante. Allora, forse siamo in grado di collegarci con Attilio Bolzoni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Buongiorno ad Attilio Bolzoni, giornalista, scrittore. Allora, dicevo che ci avresti portato una notizia e un commento, soprattutto ad una notizia, perché questo ci riporterà a fare poi un ragionamento, prima di salutarci, con il senso di un tuo ultimo libro dal titolo Immortali. E a volte ritornano, e quando tornano lasciano il segno in qualche modo. Ho soltanto il fiatone perché sono ritornato su al primo piano di Casa Memoria, quindi per questo un po' di fiato corto. Attilio Bolzoni, qual è la notizia di questa mattina?
Beh, la notizia di questa mattina è che l'ex governatore, l'ex senatore, l'uomo politico più potente della Sicilia, Totò Cuffaro, per lui è stato chiesto un arresto per turbativa d'asta per appalti sanitari, per lui e per la sua ombra di una vita, l'ex ministro Saverio Romano. Ora, sono al di là delle vicende giudiziarie, che questa è veramente clamorosa comunque, questi sono personaggi appunto immortali che resistono, i capi di una tribù, di una grande famiglia politica che regna sulla Sicilia da quasi mezzo secolo ormai, non se ne vanno mai, con o senza inchieste.
Perché tu nel tuo libro, scusami Attilio, perché nel tuo libro appunto Immortali, poi il senso generale di quel lavoro che tu hai fatto è la mafia che torna a quello che era prima di Falcone, in che senso?
Perché questi sono sempre gli stessi, sia i mafiosi sia i politici. Ci sono promiscuità al di là delle condanne o dei proscioglimenti o delle assoluzioni tra i due ambienti, tra questi politici e ambienti di Cosa Nostra, ma al di là veramente delle decisioni giudiziarie, ma questi sono sempre lì, sono sempre gli stessi. In Sicilia, ma in alcune province arriva l'acqua una volta ogni 15 giorni, c'è una strada su 5 che è interrotta, e questi personaggi di questa tribù politica, di questa famiglia politica, sono sempre lì, nessuno li smuove. Certo non saranno i mandati di cattura o le condanne a smuoverli, è un problema che riguarda i siciliani, li vogliamo noi.
Guarda, chiaro. Ritorniamo a Palermo e al viaggio che stiamo facendo con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare attraverso la città. C'è una cosa che tiene insieme probabilmente, ma i confini ce li darai tu tra un momento, Milano e Palermo. Il ragionamento che abbiamo sentito fare in questi tre giorni, grazie alla nostra bravissima guida Marco Sorrentino, più volte ci indicava luoghi che richiamavano il sacco di Palermo, quindi lo sfiguramento urbanistico della città con le costruzioni nuove degli anni 50 e 60 che hanno abbattuto la gran parte delle ville Liberty della città allora. E quello appunto è stato chiamato dal punto di vista storico anche il sacco urbanistico, appunto lo sfiguramento della città. Tu quest'estate ti sei interrogato, quando sono uscite le notizie sull'inchiesta milanese sull'urbanistica, su quelli che potessero essere dei legami tra Milano e Palermo, nell'uso delle parole, nel lessico in particolare. Quello che a Palermo è stato chiamato il sacco urbanistico, a Milano, fatte le debite proporzioni, è stata chiamata la rigenerazione urbana. Com'è questa cosa, Bolzoni?
Mi hanno detto che sono stato molto maleducato quest'estate, ma io mi sono divertito molto, perché con quella storia del bosco verticale, con quella storia del palazzo di 7 piani costruito in un quartiere, con la storia della scia per quel palazzo di una, del cortile, poi quella scia per il palazzo di un magazzino di un piano e l'altro 2 piani diventate 2 torri gigantesche. Allora, sì, il linguaggio delle parole spesso confonde, disorienta e non ci fa capire le cose, certo, con le dovute proporzioni, come hai detto tu. Il sacco di Palermo è stato sanguinoso, ma è stato anche molto lucroso, come il sacco di Milano, che non si chiama sacco, si chiama rigenerazione urbana. La tangente a Palermo si chiama tangente, a Milano si chiama consulenza. A Palermo, a Reggio Calabria, a Napoli si chiama omertà, a Palermo si chiama orgoglio della propria riservatezza. Diciamo che l'articolo, io ho fatto un paio di commenti che hanno un po' disturbato i ben pensanti, si può dire così, anche una parola un po' desueta, ma il ragionamento era anche un altro, visto che siete a Palermo. Voi siete in una città che è veramente particolare, speciale, però io che la conosco bene vi assicuro che tra le città italiane, nonostante tutto quello che succede, il Cuffaro, la mafia, la mafia che non è più mafia nei quartieri popolari, ma popolata a facce sconce, gli omicidi che denotano una camorrizzazione anche della mafia, nonostante questo, Palermo, per le tragedie che ha vissuto e per tutto quello che ha dovuto, per le ferite che ancora sanguinano, è la città che ha fatto più passi in avanti, probabilmente perché partiva da molto lontano e poi perché ha sofferto tanto, mentre l'Italia è tornata indietro. Voi l'avete vista in questi giorni, tu mi hai detto è superba nella sua bellezza,
certo.
Superba, è fantastica, è anche inquietante, però è una città che guarda avanti, ora gran parte dell'Italia guarda indietro invece.
Va bene, allora qui ci hai dato un tema importante su cui riflettere e ragionare anche nei prossimi giorni, anche quando il gruppo degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Popolare ritornerà nelle proprie case. Attilio Bolzoni, grazie tantissimo per essere stato qui con noi stamattina.
Grazie a voi, permanente in Sicilia, e salutatemi Giovanni in passato.
Assolutamente sì, e anche lui ti saluta. A presto, buona giornata.
Grazie.
11:27 minuti, questa è Radio Popolare, pubblica la seconda puntata speciale su questo viaggio che stiamo seguendo con gli facendo con gli ascoltatori di Radio Popolare, le ascoltatrici di Radio Popolare. Domani ci sarà, pur ormai essendo saremo ritornati a Milano tutti quanti, ma la gran parte di noi, domani ci sarà ancora una puntata che avrà a che fare con Palermo e le sue memorie. Ritorneremo sulla questione che ha riguardato le rivelazioni sull'omicidio di Piersanti Mattarella, lo faremo con un autorevolissimo ex magistrato come Roberto Scarpinato, oggi parlamentare, membro della commissione antimafia. Comunque non vi anticipo altro, ne parleremo domani, andremo a chiudere questa 3 giorni dedicata a Palermo e alla Sicilia. Allora, grazie ancora a Giovanni Impastato per la splendida ospitalità di questa mattina qui a Casa Memoria a Cinisi, e io direi che posso restituire la linea a Milano e ringraziare tutti quanti. A presto, ciao.